Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti a una nuova puntata di Rassegnati Sport, edizione estiva, un po' ovviamente una novità per noi tre, anche se devo dire che ci sono state edizioni in passato speciali di Rassegnati Sport, di Fuori Aula Network, soprattutto per gli europei del 2016, ricordo. Ma insomma, ovviamente sappiamo come sono andate le vicende dei campionati di calcio in Italia, perché solo il calcio sta continuando in pratica. E quindi, insomma, anche quest'estate vogliamo farvi compagnia. Oggi siamo solo in tre. Ciao Filippo e ciao Edoardo.
Ciao Emanuele, ciao a tutti.
Poi, ovviamente, nelle prossime settimane vedremo chi avrà la possibilità di partecipare a questo programma, ma partiamo subito con una panoramica su quella che è stata la ripartenza, partendo dal Verona, Serie A. Verona che è stato impegnato nella partita di recupero contro il Cagliari, partita che si doveva giocare prima del lockdown e che invece poi è stata recuperata il giorno 20 giugno con una bella vittoria del Verona per 2-1 con Di Carmine, che devo dire che insomma è ripartito, non dico con una marcia in più, però insomma già 3 gol se non sbaglio dalla ripresa, e quindi sta dando il suo apporto importante nell'attacco del Verona. E Verona che poi insomma ha avuto un andamento altalenante, e con la successiva sconfitta col Napoli in casa e il pareggio 3-3 col Sassuolo, che comunque sa di beffa per il pareggio arrivato al 97esimo, la bella vittoria contro il Parma e infine la sconfitta di ieri contro il Brescia. Però un Verona che in questo andamento altalenante ha raggiunto quota 40, che insomma dovrebbe dare la garanzia di salvezza agli uomini di Juric, ma che insomma diciamo che oramai ci eravamo già proiettati a qualcosa di più per il campionato del Verona, che è più vicino alla zona Europa League che a quella retrocessione, quindi direi che è più che lecito. E chiedo subito a Filippo, insomma, come ha vissuto questa ripresa, cosa ne pensa, ecco, del...
Guarda, io a Emanuele personalmente inizialmente avevo anche paura un po' che Verona potesse rientrare, diciamo, in condizioni fisiche non proprio ottimali, essendo un calcio di Juric, un calcio molto votato all'intensità e alla fisicità dei suoi interpreti, poteva avere dei problemi nelle condizioni in cui si gioca, perché comunque giocare con 30 gradi non è semplice per nessuno. In particolare per una squadra come il Verona, proprio che ha un calcio impostato su questo, diciamo, aspetto particolare. Però dai, devo dire che tutto sommato l'aver già ottenuto, perché di subito con una vittoria col Cagliari, poi via 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 così, comunque è già zona salvezza, è importante, almeno fa stare tranquilli, perché comunque le squadre dietro hanno 10 punti, comunque con tutte le partite che mancavano possono anche non essere tantissimi 10 punti. È andata bene anche il fatto che lì dietro abbiamo Genoa e Lecce che stanno perdendo tutte, quindi diciamo che ha aiutato molto da quel punto di vista di guardarsi sempre indietro, perché una squadra del Verona comunque che, per come era partito quest'anno, visto che tante testate, tanti siti davano il Verona come candidato al 20° posto, e che in realtà ci stava in un certo senso, cioè ci stava se comunque pensare a una squadra che era arrivata in Serie A, che non so nemmeno loro come hanno fatto, dovendo sovvertire completamente, no, l'organico, perché quell'organico fosse, non dico inadeguato per la Serie B, però poco ci mancava, come proprio giocavano. E tutto sommato ha sorpreso tanto, e devo dire che comunque una salvezza raggiunta con così tanto anticipo è sicuramente una grande conferma dell'ottimo lavoro che hanno svolto, in particolare insomma con Juric, che veramente si è, diciamo, questa è la sua prima grande esperienza, è la prima volta in cui è potuto salire alla ribalta in Serie A. E comunque, essendo la ribalta, anche in questo nuovo contesto, in questo calcio estivo, con ritmi comunque molto più bassi, ha mantenuto sempre fede alle sue idee di gioco. Il Verona, diciamo, anche quando perde, ti lascia sempre con quella sensazione che comunque quello che doveva fare l'ha fatto, ha sempre giocato bene, non ci sono mai tirati indietro. In certi frangenti, però, sembra appunto soffrire tanto. E il clima, le condizioni climatiche, proprio con dei cali fisici evidenti che si sono visti proprio col Sassuolo e ieri col Brescia, allo stesso modo, sono arrivate due partite che il Verona, secondo me, poteva entrambe vincere, col Brescia soprattutto, perché col Sassuolo, poi parliamo di una squadra veramente forte come il Sassuolo, fa un calcio posizionale veramente fantastico, forse un po' integralistico sotto certi aspetti, però è un po', diciamo, una squadra, tutte queste piccole squadre che adesso, ora come ora, stanno cercando di proporre del calcio, non semplicemente difesa, palla lunga e via così. Il Verona è a Verona è un'altra tra queste. Però è chiaro che nel momento in cui vengono a mancare le energie, viene a mancare l'ossigeno, dopo si fa fatica col Sassuolo. Il Verona si è fatto 20 minuti chiuso nella propria area, a farsi bombardare. E è arrivato, sono anche sfortunati perché il gol è arrivato solo al 96esimo con quel tiro quasi casuale di Rogerio. Col Brescia invece si vedeva ieri come proprio fosse, non ci fossero tante idee proprio di gioco e come la palla non girasse con la velocità con cui gira di solito, ecco. Però ci sta, è normale, l'ho detto lo stesso Juric, erano proprio spompati, se lo mette Juric si capisce proprio che il motivo è quello essenzialmente.
Beh, credo sia più che comprensibile, è uno dei rischi da correre a riprendere la stagione in questo periodo, però devo dire che credo che la media punti bene o male sia stata mantenuta, è un Verona comunque che ha raggiunto la salvezza. A questo punto mi viene anche difficile dire che possa ambire ad obiettivi più elevati, perché proprio insomma per la forza delle squadre che stanno davanti, Napoli, Roma, Milan, che comunque anche il Milan sta insomma partita di Ferrara a parte, ma sta avendo un rullino di marcia invidiabile, insomma. Ma chiedo a Edoardo invece se il fatto di aver raggiunto anzitempo la salvezza può in qualche modo aver rilassato il Verona e magari potrebbe far incappare gli uomini di Juric in qualche passo falso in più rispetto a prima della salvezza.
Rilassato no, perché se vediamo il tabellino della partita di ieri vediamo un Verona che ha nettamente dominato perlomeno la prima frazione di gara. Ha visto una sola conclusione da parte delle rondinelle, che però poi a lungo andare si è visto proprio il calo fisico di una squadra come Verona che manovra da dietro l'azione e fa lavorare molto i terzini, e anche Juric appunto l'ha dichiarato a fine partita che non può assolutamente rimproverare nulla ai suoi giocatori dal punto di vista del gioco e del possesso palla, ma che ha avuto più di un giocatore che è stanco e che quindi nella ripresa non ha potuto incidere come nel secondo tempo e soprattutto nella situazione di svantaggio. Solo due volte i gialloblu sono riusciti ad andare alla conclusione con Verre e Pereira, che sono stati più pericolosi. Quindi credo che dal punto di vista fisico è quello che ha inciso di più in questa ripresa.
Certo, certo. Insomma, staremo a vedere. Il Verona, tra l'altro, sarà impegnato giovedì nel big match, chiamiamolo così, una partita di cartello sicuramente contro l'Inter al Bentegodi, e insomma alle 21.45 direi un appuntamento molto molto interessante, perché l'Inter non sta attraversando di certo la sua miglior fase della stagione, è impegnato in un campo difficile, anche se il Verona comunque exploit con la Juventus a parte in casa ha un po' sofferto le grandi, quindi come la vedi, Edoardo?
Beh, all'andata ricordo un Verona che era anche passato in vantaggio e che per a lunghi tratti era riuscito a mettere in difficoltà i nerazzurri. Nerazzurri che proprio non hanno perso ieri contro Bologna in casa, e avranno anche una assenza pesante in difesa come quella di Bastoni squalificato, e quindi penso che l'Inter avrà una vita, non dico difficile, ma neanche troppo facile.
Mm-hmm. Eh sì, e quindi staremo a vedere. E il Verona, ricordo, dopo la sconfitta di ieri per 2-0 contro il Brescia, con le reti di Papetti e Alfredo Donnarumma, si trova all'ottava posizione in classifica con 42 punti. E la zona Europa League al momento, che è occupata dalla Napoli al sesto posto a 48 punti, appunto dista 6 lunghezze, e insomma complicato per il Verona, ma ancora un obiettivo alla portata, anche se parlare di obiettivo forse è a questo punto anche troppo ottimistico, non so.
Sì, beh, secondo me, allora, obiettivo ci sta, perché è sempre bello comunque sognare, il calcio, certo. Non sta mai, c'è una squadra veramente, con le aspettative che c'erano quest'anno, verso trovarsi adesso a parlare di una possibilità di Europa League, qualcosa veramente di bellissimo. Tra l'altro, come in classifica inizierei per forse il Verona a guardare forse più alla Roma che al Milan, perché il Milan ormai ha ripresa, da questa ripresa sembra tornato il Milan convincente della scorsa stagione. Invece la Roma ha vinto male, rimonta con la Sampdoria, o per il resto solo sconfitte, anche una contro l'Udinese, abbastanza bruttina. E quindi dico, però la vedo dura proprio per questo discorso in cui il Verona proprio fisicamente non riesce a reggere i 90 minuti, non riesce a reggere proprio calcio per 90 minuti. Diciamo così che comunque vada questa stagione, l'importante sarà utilizzarla come base per dare continuità poi al progetto tecnico di quest'anno, appunto un progetto tecnico che deve vedere come suo centro ovviamente Juric, e cercare in questo modo, trovando continuità, poi di mantenersi sempre a questi livelli e magari negli prossimi anni allora provare a rincorrere meglio questo obiettivo europeo, seguendo come esempio ovviamente l'Atalanta, che vabbè, l'Atalanta è partita subito la prima stagione con Gasperini arrivando quarta e andando in Europa League, però poi comunque si sono sempre mantenuti su quei livelli e pur vendendo anche tanti giocatori, quindi non vuol dire necessariamente mantenere la stessa rosa per avere questo tipo di continuità, perché sappiamo già che comunque Lacmai non ci sarà più, Amrabat non ci sarà più, Kumbulla probabilmente nemmeno lui e chissà chi altro dopo, però secondo me se si mantengono dei capisaldi importanti si può lo stesso dare una continuità e mantenersi a questo livello, anche perché comunque il Verona ha dimostrato che può giocarsela anche in ogni caso. È chiaro, deve un po' un attimo allargare la rosa, perché abbiamo notato che certe riserve che adesso stanno avendo un po' più spazio, forse se erano delle riserve c'era un motivo, mi riferisco ad esempio a Di Marco, offesa, ma ho visto giocare, vedi, avevo quel Parma all'inizio, giocava lui al posto di Lazovic, si vedeva proprio tutta la differenza tra i due giocatori, perché Lazovic è un esterno sinistro che però rientra sul destro, che è una giocata che fa sempre, che poi tira e ha visto anche col Sassuolo, comunque un bel gol ha fatto. Di Marco invece giocava solamente col sinistro e proprio lì toglieva una soluzione di gioco importante al Verona e si vedeva che attaccando da quella parte lì non si riusciva a fare veramente nulla. Infatti nel primo tempo col Parma, a parte se non fosse stato sì quella traversa di Rachmani, poi dopo il rigore di Carmine, quello che un po' diciamo aiutato Lellas, poi nel secondo tempo abbiamo visto con Lazovic dentro e Zaccagni pure, tutta un'altra storia. Però l'importante secondo me sarà appunto mantenere continuità e intervenire poi bene sul mercato, chiaramente cercare di avere dei giocatori poi dopo che riescano comunque ad assicurare questa continuità, nonostante magari non c'erano più pedine importanti come Amrabat, Rachmani, eccetera, eccetera. Staremo a vedere, quindi si vedrà dal lavoro. Sarà un lavoro importante quello che spetterà ad Amico e poi a tutto il resto della dirigenza del Verona.
Certo, poi ci sarà anche un calciomercato, se non sbaglio, più breve, anche se comunque sotto traccia si lavora tutto l'anno. Quindi il Verona sì, sarà chiamato, credo, a un importante processo di costruzione, ricostruzione della squadra. Un Verona proiettato comunque al futuro, anche dal punto di vista appunto del nuovo stemma, che non so se... sicuramente, anzi, l'avrete visto, e vi chiedo così un'opinione estetica, al di là di quelle che sono le esigenze di marketing, di branding e quant'altro, insomma. Cosa ne pensate?
Guarda, a me Emmanuel lo stemma piace molto, nel senso che sta seguendo comunque una linea estetica che è stata portata, che è stata già portata avanti da molte altre squadre. Pensiamo alla Juve, allo stesso Brescia anche, se avete visto lo stesso del Palermo anche, cioè il nuovo Palermo dopo il fallimento, e questo tipologia di sistema un po' più stilizzato, no? E con linee meno marcate come quelle precedenti, che invece prima avevano la solita forma dello scudetto, no? Ovale, adesso invece si cerca appunto dei motivi un po' diversi, quindi evidentemente per ragioni di branding, marketing, che io ovviamente non conosco, che non sono esperto del settore, però ha senso. Quello vecchio del Verona, perché io ero molto affezionato, perché era la che mi piaceva, insomma, perché è quello a cui si è abituato, però effettivamente non è sto granché. Tra l'altro questo stemma qua è quello che il Verona aveva anche nel mano dello scudetto, perché c'era, esatto, simile a quello che c'era comunque in quell'anno lì.
Quindi è stato messo in un unico stemma un po' la tradizione, ma anche il futuro, e quindi da questo punto di vista, secondo me è stata un'ottima operazione, una bella intuizione da parte di chi ovviamente ha detto questo tipo di lavori. Edoardo, invece?
Sì, anch'io mi allineo con quello che ha detto Filippo, sostanzialmente è un bel logo, anche se io sono legato ai loghi storici, quindi mi dovrò un po' abituare all'idea di vedere le partite col nuovo logo.
Sì,
anche se comunque ha un richiamo al passato, perché appunto richiama il logo dell'anno dello scudetto con Bagnoli in panchina.
Sì, forse Verona da questo punto di vista è stata la squadra che ha guardato sia al passato che al futuro ed è riuscita appunto a mettere insieme tutto in maniera più efficace delle altre squadre. E appunto è un simbolo che può essere insomma applicato in diversi colori, e quello soprattutto il senso di rendere i simboli più semplici, più stilizzati possibile. Anche la stessa Juventus ha tolto...
L'importante è che non rivediamo, sì, oltretutto con un nuovo stemma, che non rivedremo più il logo del Verona in versione giallo fluo, come qualcuno anche fa... Che giustamente poi quella maglia del Verona è arrivato ultimo, perché con una maglia così obbrobriosa veramente non puoi arrivare ultimo, secondo me.
Certo. No, sono d'accordo. Ha fatto qualche anno, tra cui due anni.
Gli anni con la Nike, 15-16. Uno scempio. L'unica maglia decente era quella bianca del secondo anno, che è quella addirittura con lo stemma Franklin Masha, quindi era un po' stilosetta. Guarda, sembrava come avere una maglietta della Franklin, che qua aveva una marca importante. Però esatto, è veramente uno scempio. Tra l'altro, il cambio di colori che avevano fatto, e grazie a Dio con la macchina adesso siamo tornati ai colori giusti, i colori del loro quest'anno.
Esatto, è vero. Diciamo che l'andamento del Verona, soprattutto negli anni 15-16, 17-18 in Serie A, era proporzionato all'estetica delle magliette. Anche a me veramente non trovavo una squadra personalizzata dentro quelle maglie, non identificavano per nulla.
Io ci ero rimasto male, perché l'anno del 14-15 ho scoperto che la maglia che aveva il Verona era la stessa che aveva, mi pare, la Stera Stripolis che faceva l'Europa League. Cioè, ho visto c'era un gol famoso di Lamela di Rabona dal limite dell'area contro questi qua in Europa League quando giocava nel Tottenham, ho detto come questi qua sono il Verona. Invece prima aveva la stessa maglia, mi pare, in Bundesliga dell'Eintracht Braunschweig. Ho detto, ma allora
che è giallo blu anche
bello, ma dopo ti fanno le stesse maglie per tutte le squadre lì. Vabbè, è una politica che fanno giustamente, però ora in questi casi qua ti senti veramente spersonalizzato.
Sì, sono d'accordo. Però prima Edoardo parlava anche della vittoria del Bologna a San Siro, che è arrivata anche grazie ai gol di Musa Juvara che è passato e transitato anche da Verona, sto parlando del Chievo, e ci ricolleghiamo quindi al Chievo che in Serie B sta confermando il trend stagionale. A questo punto mi viene da dire che sarà così fino alla fine, e non dà continuità di risultati, perché dopo l'exploit contro il Frosinone con la vittoria per 2-0 è incappato nel pareggio di Chiavari contro l'Entella, e Chievo che appunto dopo la ripresa ha pareggiato a Crotone, ed era una partita che un po' poteva anche far sperare bene, perché pareggio a Crotone contro la seconda in classifica non era assolutamente da buttare. Poi è arrivata la sconfitta un po' al termine di una partita, secondo me, gestita male contro lo Spezia, che i Liguri hanno meritato, ma il Chievo, dopo essere andato in vantaggio al 60esimo, poteva forse gestire meglio, anche per un pareggio. Comunque, insomma, è arrivata la tripletta di Galavino e anche qualche decisione arbitrale che ha indirizzato forse un po' troppo pesantemente la partita. Poi appunto la vittoria col Frosinone e il pareggio con l'Entella, quindi un Chievo che rimane bene o male nella stessa zona di classifica, è ottavo, quindi abbiamo due squadre di Verona ottavo in classifica, e ha 46 punti, quindi ha due partite in più in realtà rispetto all'Hellas, quindi tutto sommato sta andando meglio il Verona. E 46 punti, che è l'ultimo slot a disposizione per i playoff. A questo punto deve guardarsi dietro dal Pisa, che sta veramente incalzando, sta correndo molto veloce, quindi il Chievo farebbe bene a cominciare a guardarsi alle spalle per non perdere un posto all'interno dei playoff. E già venerdì venerdì 10 luglio sarà impegnato in casa contro un'altra squadra in forma, che è il Trapani, che sta cercando punti preziosi per la salvezza. Saremo a seguirla, come sempre ci sarà Giuseppe, perché io non potrò, per visto che il 9 è il mio compleanno e il 10 festeggerò, quindi non potrò esserci, e manderemo Giuseppe. E niente, chiedo a Edoardo come vede il Chievo da qui in avanti, se rischia a questo punto anche di perdere un posto nei playoff.
Sì, è un campionato molto altalenante, il Chievo, abbiamo visto anche queste ultime partite che non sta fornendo prestazioni eccellenti, e da dietro cominciano a correre, quindi deve cominciare a, soprattutto in casa, a fare fortino e quindi a mettere più fieno in cascina che può, perché abbiamo visto appunto che ci sono molte squadre in forma dietro, e anche l'Empoli, che non sta attraversando un buon periodo, può comunque dire le sue carte, perché è una squadra che all'inizio l'obiettivo era la promozione, come il Chievo, ma vediamo, come al solito, che la Serie B ci smentisce ogni anno e che è un campionato molto molto difficile e pieno di insidie.
Sì, con il Benevento, che ricordiamo è già è stato promosso in Serie A, e si sono visti i risultati nella trasferta di Crotone, credo che abbiano completamente staccato la spina. E da questo punto di vista il Chievo potrebbe sperare anche in qualcosa di più, visto che alla penultima giornata andrà a giocare proprio al Vigorito, quindi sicuramente potrà contare su un Benevento meno spietato, diciamo, rispetto al resto del campionato. E insomma, abbiamo visto anche che con il 30 giugno, che ormai è alle spalle, sono scaduti i contratti di tre bandiere del Chievo: Meggiorini, Frey e Cesar. Chiedo a Filippo se in qualche modo si farà sentire la mancanza della vecchia guardia, insomma, dei veterani. Adesso abbiamo un Chievo veramente giovane, con tanti ragazzi.
Il Chievo aveva bisogno comunque un po' di mutare, di costruire un po' questo organico, perché è troppi anni che si puntava sempre sui stessi giocatori, per carità, ha portato buoni risultati in Serie A, però si è visto già lo scorso, ma neanche lo scorso anno, quell'anno prima, quando il Chievo si era salvato proprio alle ultimissime giornate, che sembrava nemmeno, cioè si sono salvati in un modo un po' quasi strano, cioè non si aspettava neanche, proprio per la scarsa abitudine a vederlo soffrire così. Ormai era un nucleo di giocatori che ormai aveva sparato le ultime cartucce, non avevano poco o nulla da dire ormai ancora. Quindi è giusto, secondo me, che il Chievo inizia a puntare proprio a ripartire su nuovi giocatori giovani. Quindi insomma, dare tanti bei saluti, ringraziare questi tre come tanti altri, che comunque hanno veramente dato tanto per il Chievo, però è il caso di ripartire, secondo me. E secondo me lo stanno facendo. Per carità, adesso è normale avere un po' di discontinuità, però l'idea di puntare comunque su un organico più giovane è molto sicuramente da lodare da parte loro.
Sì. Dispiace, devo dire, dal punto di vista personale, un po' per Vignato e a questo punto anche per Juvara, mi viene da dire, perché erano due risorse importanti, entrambi al Bologna. Vignato finirà la stagione a Verona, Juvara è già andato, ma insomma, sarebbero stati sicuramente due elementi importanti. Però un Chievo che ha messo...
L'avevo visto Giordina contro la Juve, ha trattato veramente bene, poi anche ieri con l'Inter,
certo.
Bravo lui.
Sì, e quindi appunto, comunque ci sono altri giovani che si sono messi in risalto, soprattutto nell'ultimo periodo, con Segre a segno contro lo Spezia, ma anche Dickman.
Classe 2002, che ha segnato appunto il gol di vantaggio per il Brescia.
Sì. Ieri. Scuola Inter, se non sbaglio, quindi...
Beh, anche ieri, parlando sempre di Brescia e Verona, è esordito anche Lucas Felipe nel Verona, sì. Giocatore, veramente non vedevo l'ora che lo facessero giocare, perché avevo visto un paio di volte nella primavera, e davvero molto molto interessante. Si è visto, comunque è entrato lì, si è messo a fianco al Veloso e aveva personalità, cioè non aveva proprio paura a giocare la palla, visto anche un discreto primo controllo, poi anche quel tiro che ha fatto che a giro, che non era un brutto tiro sicuramente, una piata un po' alta, però... uno che comunque sapeva stare in campo, sapeva come, e quindi sicuramente un bel esordio. Vorrei vederlo molto più spesso al Verona, ecco, in queste ultime partite appunto.
Certo. E niente, adesso passiamo brevemente alla Serie C con il campionato che per quanto riguarda le giornate rimanenti è stato sospeso definitivamente, si è passati direttamente ai play-off, la Virtus Verona non era interessata né dal discorso play-out né da quello play-off, era al 12° posto, tranquilla, 32 punti e quindi insomma anche l'anno prossimo Verona avrà tre squadre nel calcio professionistico. E ricordo anche quelli che sono stati i sorteggi per la fase nazionale dei playoff, che appunto avvenuti poco fa alle 11. Giovedì 9 luglio si giocheranno Monopoli Ternana, Juventus Under 23 Padova, Carpi Alessandria, Renate Novara e Potenza Triestina. Poi dai quarti di finale entreranno in gioco anche le seconde classificate di ogni girone, Carrarese, Reggio Audace e Bari. E quindi insomma sarà una fase finale dei playoff vincente con tante squadre che meriterebbero ben altri palcoscenici. Ma restando sempre in Serie C e parlando sempre di squadre che meriterebbero altri palcoscenici, faccio una breve parentesi sul Mantova, che ha presentato nella ricostruzione un po' dell'organico societario e che appunto prevederà anche l'ingresso di un nuovo allenatore. Si parla molto insistentemente di Gilardino, che sarebbe qualcosa di affascinante dal mio punto di vista, vedere Gilardino sulla panchina del Mantova. Fatto sta che i virgiliani hanno presentato il nuovo detto stampa, che è un ex redattore di Fuori Aula Network, Nicola Bondavalli, quindi a lui vanno i nostri complimenti, insomma, per la posizione di rilievo, a mio parere, che ha conquistato, e un in bocca al lupo per il suo operato futuro. E con questo cambiamo invece sport, passiamo alla Tezenis, al basket, e lascio la parola a Filippo.
Sì, diciamo che non c'è stato un mese un po' particolare questo per la Tezenis, perché allora, come avevamo già detto in una puntata, mi sa, di qualche mese fa, il campionato di basket di Serie A è stato chiuso definitivamente, morto, sepolto, stagione finita lì, quindi né promozioni né retrocessioni. Le uniche retrocessioni sono delle squadre che hanno scelto, che sceglieranno di non iscriversi il prossimo anno per problemi economici, tra cui, se non sbaglio, sono dopo certo Imola, però sono tantissime altre, veramente. Fa capire un po' lo stato penoso del basket italiano in questo momento. Poi il problema è che anche in Serie A ci sono tante squadre che l'anno prossimo non vorranno iscriversi. E sembrava non dovesse iscriversi Pesaro, che finora aveva vinto una partita su 18 sconfitte, e invece no, addirittura è rimasta. L'anno prossimo sarà allenata da Yasmin Repesa, che è un allenatore comunque molto importante, quindi l'idea è che ci sarà quasi un progetto tecnico importante in quel di Pesaro, dopo anni di salvezze proprio acciuffate all'ultimo. E il discorso cos'è? Che ci sono varie squadre che invece non si iscriveranno. Si parlava appunto di Roma, di Cremona che non si iscriverà, e queste varie. E quindi il discorso della Serie A avrebbe in questo momento 17 squadre, poi forse si farà un formato 15 squadre, non si sa veramente. Per evitare di avere squadre dispari, cosa hanno pensato Lega Basket? Di mandare degli inviti a partecipare ad alcune squadre di Lega 2 per dire: oh, se volete partecipare, servirebbe una, venite. E la prima appunto invitata, dopo che già Torino era stata promossa in precedenza per ragioni, per vari ranking, no, che erano stati fatti, e hanno chiesto a Tezenis, la prima, quello chiesto, se volete partecipare in Serie 2. E la risposta non è stata subito no, anzi ci hanno provato Pedrollo, comunque il proprietario Pedrollo e Pedrollo Junior, e hanno affermato, hanno detto comunque noi ci proviamo, facciamo quello che possiamo, cerchiamo di metterci in contatto comunque con gli sponsor, gli stakeholders e via così, e in modo tale però da poter regalare un sogno a Verona, perché Verona è dal 2002 che non ha una squadra di basket professionistica, è una squadra di basket in Serie A. E ci si è provato, però evidentemente il dispendio economico era troppo troppo grande, c'era il rischio veramente di andare in Serie A e magari anche salvarsi, però fallire subito dopo non aveva oggettivamente senso. Quindi però ha già provato, ha fatto una settimana, diciamo, in cui si è quasi sognato, no, di poter vedere finalmente la Tezenis in Serie A, che oggettivamente per la squadra comunque che avrebbe avuto l'anno scorso, secondo me in Serie A ci sarebbe potuta tranquillamente andare, perché al netto di un periodo di difficoltà, no, tra novembre e dicembre, dovuto a tanti infortuni, poi aveva la squadra completa, e stavano pure tornando altri giocatori infortunati come Severini e Poletti, veramente, secondo me, avevano tutte le carte in regola per vincere con facilità. Serie A non si sa, perché lì dopo comunque devi fare degli investimenti importanti, veramente importanti, già solo per iscriverci ci volevano subito 500.000 euro. Sono soldi comunque non semplicissimi da prendere, considerando poi che manca un importante introito economico dato dal palazzetto, all'introito del palazzetto, che ovviamente essendo vuoti per questione della pandemia, sono soldi in meno, e poi anche se comunque da quel punto di vista i guadagni erano, non dovevano essere relativamente tanti, perché spesso Pedrolo si lamentava comunque che tanta gente che entrava con biglietti omaggi, cose varie, quindi comunque omaggi per gli sponsor. Infatti per la prossima stagione si parlava di fare magari degli abbonamenti particolari nel caso in cui si dovesse riaprire, un po' a costo più alto, proprio per un po' dare più sostegno alla società. Quindi a Tezenza l'anno prossimo giocherà di nuovo in Serie A2 e quindi si sta già muovendo sul mercato, sono arrivate delle riconferme degli AT. Saluto al capitano Mitch Poletti, un po' triste come notizia perché è un giocatore a cui personalmente ero molto affezionato, e tra l'altro un altro a cui sono molto ancora di più affezionato, ovvero Udom, dovrebbe lasciarci, sembra in Serie A a Brindisi credo, se non vado per errato, però se lo merita anche Poletti, mi pare vada a Pistoia. E invece sono state fatte delle conferme importanti, Rosselli è stato confermato, Candussi pure è stato confermato, e quindi comunque due pilastri, diciamo, di questo reparto lunghi, che era sicuramente il migliore della Serie A2 per quanto riguarda i lunghi italiani. Anche Bobby Jones, tra l'altro, è stato confermato pure lui, quindi diciamo le basi di questo gioco molto fisico, diciamo verticale, no, da Tezenis verrà riconfermato. Adesso bisognerà comprare un altro americano, perché Kenny Esbrook invece lascerà la squadra, quindi si cercherà presumibilmente una guardia. Si parlava di Cassius Robertson l'anno scorso alla Fortitudo Bologna, ma ho sentito altri nomi importanti come Odom, cioè non l'Odom ovviamente, quello che giocava nei Lakers, ma un'ala grande che ha giocato alla Reggiana, che è stato anche capocannoniere della Serie A un po' di stagioni fa. E bisognerà vedere, è stato anche preso il tanto ufficiale Carotti da Treviglio, che qualche appassionato della Tezenza ricorderà per la serie appunto persa contro Treviglio 2 anni fa. È stato colui che ha tirato due triple senza senso, fuori ritmo, e in faccia a Vujacic, e che hanno appunto dato la vittoria a Treviglio in gara 5, no? E quindi hanno chiuso proprio definitivamente la contesa per la Tezenza. Poi si vedrà adesso come che modo comunque la Tezenza che partirà, diciamo, si parlava sì prima di un mercato un pochettino a ribasso proprio per mancanze, diciamo, economiche normali, ma che tutte le altre squadre hanno. Resta il fatto comunque che l'anno prossimo Tezenzi ci riproverà e spera che sia l'anno buono. Quest'anno secondo me deve essere l'anno buono, l'anno prossimo vedremo come andrà. Io mi auguro che possa essere finalmente, che magari si possa festeggiare a dovere, no?
Certo, mi auguro ci sarete anche te e Stefano al palazzetto a vedere. Dai, ci sarà tempo per capire la vostra disponibilità. Ma adesso una piccola parentesi anche sul CUS, ovviamente con tutti i campionati, tutte le attività momentaneamente ferme, però potete trovare sul sito un elenco, una panoramica completa di tutti gli sport, di quando potranno riprendere. Ovviamente ci sono ancora delle difficoltà legate alla chiusura delle palestre, ma qualcosa si sta muovendo, quindi vi invitiamo, per chi fosse interessato, a controllare il sito del CUS Verona. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per averci seguito e grazie anche a Filippo ed Edoardo.
Grazie a te, Emma.
Grazie a te, Emanuele.
E ciao a tutti.
Ciao a tutti, buona settimana. Ciao.